risponde, glielo descrive, eccetera. Finché poi lui torna e siamo a questo punto. Il diletto si trova ora di fronte alla sua amata. Si sono ritrovati. Le esprime la propria ammirazione e sente crescere il desiderio di unirsi a lei. Questo poi lo vedremo in seguito. Al movimento dell'amata verso il suo diletto, perché lui appunto, lei va a cercarlo, corrisponde quello del diletto verso la sua donna, confermando una volta di più la perfetta reciprocità dell'amore nel cantico. E qui il legame di 6.1.3, voi ce l'avete, io dove l'ho messo? Me lo leggi Tonino, ce l'hai, ecco, me lo dai. La conclusione di 6.1.3. Dov'è andato il tuo amato, tu che sei bellissima fra le donne? Dove ha diretto i suoi passi il tuo amato, perché lo cerchiamo con te? E lei risponde: l'amato mio è sceso nel suo giardino. Il giardino dell'amato è l'amata. Fra le aiuole di balsamo, a pascolare nei giardini e a cogliere gigli, io sono del mio amato, il mio amato è mio, egli pascola fra i gigli. Rieccoli, finalmente, si sono ritrovati. Non è una storia, non è un romanzo a puntate, sono varie situazioni, vari atti unici, diremmo, vari atti unici, per dirla con il linguaggio del teatro di un tempo, che si susseguono in varie situazioni, varie tonalità, vari alti e bassi, varie intensità dell'amore in vari momenti. Ora si trovano davanti e comincia allora l'espressione dei loro reciproci sentimenti. Io devo stare attento a non confondere i fogli perché diventa un disastro. Eccolo qua, vedi, li ho sovrapposti. Eccoli qua. Quindi in questa realtà, in questo faccia a faccia, ci sono due canti paralleli, un dittico in cui l'amato descrive l'amata. E c'è quindi una, poi una volta descritto, arriva, esplode il desiderio di unione. Leggiamo dal capitolo 6, versetto 4, al versetto 12. Tu sei bella, amica mia, come Tirsa, affascinante come Gerusalemme, terribile come esercito schierato. Tu sei bella, amica mia, come Tirsa, affascinante come Gerusalemme, terribile come esercito schierato. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi eccitano. I tuoi sguardo assassino, diremmo, no? I tuoi capelli come un gregge di capre che discendono dai monti di Gilad. I tuoi denti come un gregge di pecore che salgono dal bagno. Si scende dall'alto verso il basso. E capelli, denti. I capelli mostrano l'immagine degli animali che scendono, i denti come pecore che salgono dal bagno, tutte madri di gemelli, nessuna priva di figli, immagine straripante di vitalità. Lo so, è ruspante, noi non diremmo mai queste cose, una donna, non diremmo mai queste cose a Eleonora e a tutte voi. Giovanna, Giulia, e naturalmente Amalia, non lo diremmo, però è interessante, i loro termini di paragone sono questi. Distogli da me i tuoi occhi perché mi eccitano, i tuoi capelli come un gregge di capre che discendono dai monti, i tuoi denti come un gregge di pecore che salgono dal bagno, tutte madri di gemelli, nessuna priva di figli, esuberanza. Le tue guance sono come melagrana aperta dietro il tuo velo. 60 sono le regine, 80 le concubine, e non si contano le altre ragazze. Unica però è la mia colomba. Colomba è la mia, come dire, diciamo una parola adatta all'italiano, la mia civettuola, la mia maliziosetta, la mia perfetta, però anche perfetta, integra, vergine, perfetta, unica per sua madre, la prediletta di colei che l'ha partorita. L'hanno vista le ragazze e l'hanno detta beata, le regine e le concubine, e ne hanno tessuto le lodi. Vi insinuo un'altra domanda. Il fatto che alcuni scritti del Nuovo Testamento, vedi il Magnificat qui, risentono di questo testo. Cosa vuol dire? Che questo testo andava già orientandosi in senso religioso. E poi vi dico, rispondo ora alla domanda che arrivo alla fine, che dovevo dirvi alla fine. Quale può essere l'utilizzazione religiosa di un testo come questo? Un rapporto di lode. Il dirsi, la felicità reciproca nel recitare le litanie. Ora, questa è proprio una battutaccia da sacrestia, ma la capite, no? In fondo, cosa sono le litanie della Madonna, le litanie del Sacro Cuore? Poi di litanie ce ne sono decine. Una lettera per esempio, litanie molto bella, ce l'ho da qualche parte, a Cristo sacerdote, litanie sono il piacere di descrivere le qualità e le bellezze della persona interessata. Porca miseria. Allora lo vedi com'è, che ti apre un senso, ti apre un senso, una direzione. La preghiera non è chiedere e nemmeno solo ringraziare e nemmeno solo tacere e nemmeno solo ascoltare, è anche esprimere la gioia di avere a che fare con un interlocutore tale così. Perché ovviamente, capite, almeno a me certe domande mi attraversano continuamente il cervello. Andiamo avanti. Questo brano, cominciamo dal 6-4-9, è unificato dal soggetto, poi è interrotto l'inizio e poi riprende. Bella tu sei, amica mia. Cominciamo da qui. Bella tu sei, amica mia. Il discorso diretto presuppone che i due amanti per ora si trovino l'uno di fronte all'altro. con l'acclamazione da parte di lui che esprime in forma complessiva il fascino esercitato dalla donna. Ma il Signore è solo una specie di marito brontolone che accoglie i complimenti della partner, ma lui non gli va, gli fa tante chiacchiere perché noi uomini siamo fatti così? Oppure leggi la Bibbia, leggi i titoli, le espressioni con cui lui fa le litanie a te. Non vi ho chiamati servi, vi ho chiamati amici, io vi ho scelto. Non temete. E poi come sei bello Israele, compriamo tutte le meraviglie che lui fa a Gerusalemme, al suo popolo, alle sue tende. Vedi? Come questo testo aiuta a dilatare i picchetti della tenda, dando respiro al rapporto. L'aggettivo accompagna il sostantivo, come sei bella, amica mia. È l'ultima volta che compare questa designazione dell'amata, amica mia è più che amica, ovviamente, lo capite, mia partner, mia altra parte, mio lato nascosto dell'anima. Il Tirsa, cosa vuol dire Tirsa? Tirsa era la capitale del regno del nord, si racconta fosse una città imprendibile, quindi una splendida come Tirsa, inavvicinabile da parte di chiunque altro. Lo stesso anche Gerusalemme, che nell'immaginario giudaico di tutti i tempi rappresenta il massimo di poderoso e di bello. Gerusalemme, questa città distesa sulle colline dell'Alta Giudea, no? Un po' penso chi c'è stato ricorda molto bene la collocazione. Terribile come esercito schierato, sicut acies ordinata, quando non si recitava le letture, l'ufficio delle letture, quando eravamo ragazzi, nell'uno avanti Cristo, si diceva l'ufficio della Madonna. L'ufficio della Madonna era una specie di l'ufficio delle letture, l'ufficio mariano, si chiamava ufficio della Madonna, si diceva il sabato nei tempi mariani rigorosamente in latino e molte di queste attribuzioni erano legate a Maria. Perché c'è stato soprattutto nei padri e in un grande autore medievale, Ruperto Tuiziense, l'interpretazione mariana del cantico. L'ha composta e pubblicata, di scritti della comunità Kikaion di Bose, è pubblicata un'interpretazione completamente mariana. E Terribilis sicut acies ordinata è un complimento che si rivolge a Maria e acies ordinata non è solamente come Tirsa e Gerusalemme una rocca imprendibile, ma è in particolare un esercito offensivo pronto all'attacco che annienta qualsiasi resistenza. Sei bella, buona, o detto anche senza U, sei bella, buona, ma sei anche terribile. Terribile perché? Perché mi conquisti, perché mi seduci, perché mi prendi, perché arrivi e io non ti so fermare, e io sono perduto davanti a te. La donna è descritta come l'incarnazione di una forza incontenibile, non certo per fare una divinità pagana, ma magari per far vedere che esiste una forza, esiste qualcosa davanti a cui la persona è pronta a piegarsi, ed è l'amore. E quest'amore è incontenibile perché è il riflesso o prolungamento di un altro amore. L'incontenibilità, l'invincibilità dell'attrazione, del potere di seduzione e dell'incanto di lei nei suoi confronti è grande perché in qualche maniera porta con sé la forza della trascendenza divina, tale da annientare qualunque resistenza, non certo per farne una divinità pagana. Divino è l'amore che abita in lei. In lei il diletto intravede la divinità, lo stesso Dio che abita in Gerusalemme, che è al tempo stesso bellezza incantevole e fuoco terrificante. Amica mia tutta bella e poi terribile come un esercito schierato. Il vessillo dell'amore è lo stesso vessillo di Yahweh. È la stessa forza irresistibile che la donna vedeva nel suo uomo in 5:10 e che adesso viene riscontrata dal suo uomo nella donna, ennesima espressione della dinamica speculare del canto. Mi leggi 5:10, Tonino, per piacere? 5:10. Questa è lei che parla a lui, eh? Nel capitolo prima, 5:10.
L'amato mio è bianco e vermiglio,
sì,
riconoscibile fra un miriade. Il suo capo è oro puro. I suoi riccioli sono
riccioli.
Riccioli sono grappoli di panno.
5:10, finito?
Sì.
Capite? C'è l'oro. L'oro è la divinità. Oro, incenso e mirra, vi ricordate, no? Oro è la divinità. E poi inizialmente diceva il riccio, inizialmente qual era la parola con cui iniziava? Inizio.
L'amato mio è bianco.
Bianco e vermiglio sono i colori insoliti per le popolazioni semitiche, perché un po' sono un pochino scuri, diciamo, no? Ecco. E per loro l'essere biondo o l'essere bianco e vermiglio era più che umanità, era essere belli come Dio. Il mio diletto bianco e vermiglio, il mio diletto oro, eccetera, fa il parallelo con questa terribile come un esercito schierato, cioè irresistibile come Dio, potente davanti a me, affascinante davanti a me, con la stessa potenza della divinità. Il giochetto di ridirsi le coccole più importanti fra le tante, prima lui a lei o lei a lui o viceversa, appartiene al linguaggio dell'amore, la reciprocità, non l'adozione, non il paternalismo, non il patriarchismo, ma la reciprocità. E qui, capite, tutte e due non solo si danno del Dio l'uno all'altro, ma ti fanno intuire che dietro alla forza irresistibile dell'amore, che per esempio ti fa sentire ricco mentre ti svuota di tutto, ti fa sentire libero mentre ti inganna, ti seduce, ti lega, c'è il mistero di Dio in azione. Interessante. Certo, ovviamente voi capite che io questa roba l'ho tutta copiata, ci ho lavorato, perché non sono capace di farla tirare da me, ma ci ho lavorato. Ed è convincente. Andiamo avanti. bello e terribile, la Gianna direbbe bello e impossibile. È la stessa logica della Gianna nazionale. Bello e terribile non sono solo apparentemente termini inconciliabili. In realtà esprimono il paradosso dell'amore. È il gioco di fondere insieme due opposti, come avviene per esempio accostando l'aspetto guerriero della donna, terribile come esercito schierato, a Gerusalemme, che per definizione è città della pace, Gerusalemme, città della pace. È incontenibile, capite? È un vulcano incontenibile, l'altro o l'altra con cui mi scambio questo rapporto, tanto più quello con la lettera maiuscola. L'amore è guerra in quanto sconvolge la vita ordinata e ragionevole della persona, ma solo entrando in questa guerra si può trovare pace. Io mi permetto di complimentare, perché ripeto, non è roba mia. L'ho presa da quelli che ritengo un po' i migliori oggi in Italia, questi. Versetti 5-7, rileggiamoli. Ecco, quando si parla di capelli, di guance, eccetera, ce l'avete davanti. Si inizia con la descrizione degli occhi, nei quali si riflette la bellezza dell'anima. Gli dice: per piacere non mi guardare, non guardarmi. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi eccitano. Questa è una traduzione. Quest'altra traduzione è: mi sconvolgono. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi sconvolgono. È bellissimo, capite? È bellissimo. Che non ha certamente l'invito a dire non guardarmi più. Ma è proprio della serie: tenetemi, ma io mi voglio buttare a fare a pugni con questo altro. Quindi è il contrario di quello che veramente provi, altro che ce ne fosse, dice lui. Si inizia con la descrizione degli occhi, nei quali si riflette la bellezza dell'anima. Certamente in questo caso gli occhi sono associati all'aspetto terribile, vincente, che ti rende impotente nelle sue mani. Le prime due parti del corpo descritte, occhi e capelli, personificano l'aspetto terribile dell'amata. Le ultime due, denti e guance, quello attraente, analogamente a come avviene nella descrizione del capo del diletto. Quindi si riflettono le qualità di sopra. Le due descrizioni centrali, quella dei capelli e quella dei denti, costituiscono un evidente parallelo attraverso la metafora costituita da un gregge di capre e un gregge di pecore, uno che scende, uno che sale. Dal punto di vista del colore si nota il contrasto tra il nero dei capelli mori, le capre, e il bianco, le pecore. Gli occhi capaci di sconvolgere rivelano che ogni grande amore è l'inizio di un mondo nuovo, la cui nascita è accompagnata da manifestazioni caotiche, minacciose di morte. Grande amore è un dover riequilibrare i rapporti, gli orari, le attenzioni. È bellissimo questo, no? Ogni grande amore ti porta a una rivoluzione. la stessa che porta alla conversione. Perché la conversione, in primo luogo, non è da cattivi diventare buoni, ma da dispersi trovarsi unificati intorno a qualcuno. Da vivere le realtà occasionali, carpe diem, momento per momento, a trasformare l'avventura della mia vita in progetto. Questa è la conversione. La conversione è risistemare le gerarchie dei valori delle cose che contano. Mettere un ordine nuovo nella propria vita. Bello. Dal punto di vista del colore, volevo saltare questa frase, il giorno di Juventus-Fiorentina, il contrasto fra il nero delle capre e il bianco delle pecore e il viola di quelli presi a bastonate. Vabbè. Gli occhi capaci di sconvolgere rivelano appunto che ogni grande amore è l'inizio di un mondo nuovo, la cui nascita è accompagnata da manifestazioni caotiche, minacciose di morte. La nascita di un mondo nuovo costituisce sempre una minaccia per quello vecchio. E dai, diciamolo, in fondo è un po' la trepidazione di un genitore davanti al primo amore della propria figlia o del proprio figlio, no? Come l'impressione di qualcosa che te lo porta fuori e te lo inserisce e tu accetti, come hanno accettato i vostri genitori, non dico un ridimensionamento, ma una ricollocazione all'interno dei rapporti. In qualche maniera un amore che non sconvolge e non è un terremoto che ristruttura, non è amore. Questo non lo dico di riferimento all'uomo e alla donna, ma è riferimento all'analogato princeps, cioè al Signore. Si è cambiato solo le parole con cui dici, ti esprimi, le chiacchiere, ma non il cuore. Allora come puoi parlare d'amore? La paura di fronte all'avventura dell'amore è trasversalmente diffusa in tutti gli ambiti dei rapporti umani. Amare vuol dire perdere la vita, vivere non più per se stessi ma per un altro, e si capisce quanto questa cosa faccia paura al proprio io. Lo sguardo è sempre messaggero d'amore, ma con una forza di attrazione talmente forte da suscitare paura. Io mi rivolgo ai miei due carissimi confratelli, no? Che sono qui e che noi veniamo compatiti per magari una volta che uno ci conosce un po' nelle potenziali ricchezze della nostra umanità, dicendo: mamma mia, chissà cosa potevi essere tu con la tua sensibilità per una donna, come l'avresti potuta rendere, cioè bla 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 bla. E allora a me rimane la domanda: ma fino a che punto la mia storia con Dio è una vera avventura d'amore che fa trepidare? Cioè, io sono uomo senza donna o uomo senza amore? Permettetemi questo intervento in difesa della categoria, perché siamo minoranza, ma una minoranza, insomma, 3 su 8, 9, 10, quanti siamo, qualcosa siamo anche noi, e questo è importante. La paura di fronte all'avventura dell'amore è trasversalmente diffusa in tutti gli ambiti dei rapporti. Amare vuol dire perdere la vita, vivranno più per se stessi, e si capisce quanto questo faccia paura al proprio io. Lo sguardo è sempre messaggero d'amore, ma con una forza d'attrazione talmente grande da suscitare paura. Proprio perché sono troppo belli, rischiano di essere terribili questi sentimenti. Le descrizioni successive del volto, dei capelli, dei denti, della guancia, ripetono quanto è già stato detto al capitolo 4, versetto 1-3, la prima lode della donna, la prima. Ho trovato un articolo su questo, qualche volta ve lo leggerò, su nudità e seduzione nel Cantico dei Cantici, di un teologo, in una rivista di spiritualità, Nudità e seduzione nel Cantico dei Cantici. Proprio rispetto all'inno d'amore dell'uomo alla donna, il primo, a cui poi sono seguiti per tratti di due, capitolo 4. Ce lo vuoi leggere, per piacere? 4:1-3. È la prima descrizione che fa l'uomo della donna. Ritorna, vedete?
Hanno gemelli, nessuna di loro è senza figli. Come il nastro di porpora le tue labbra.
Ecco, qui si parla delle labbra.
La tua bocca è piena di fascino, come spicchio di melograna.
Eccolo.
Dietro il tuo velo.
Perfetto, fermiamoci qui. E tutto sommato riprende questi motivi, no? Poi metti un pochino, insomma. Ogni tanto si riposa e riutilizza il materiale, riciccia, come si dice noi, il materiale che ha preparato per altre cose. Come in quel contesto, cioè nel nostro di oggi e in quello del capitolo 4, l'autore vede nei capelli l'aspetto dionisiaco dell'amore. E capite che siete ignoranti, grezzi come voi, ma questi si chiappavano, Qual è il senso dei capelli della donna? Qual è la forza attrattiva dei capelli della donna, tali che in qualche maniera rendono, mentre la nostra pelata, tutto sommato, non è allegra, ma non è nemmeno una tragedia, perché è l'aspetto dionisiaco dell'amore, il capello. Bello, curato, la sua componente selvaggia, indomita, caotica, che si allinea alla descrizione degli occhi. In fondo anche il capello è una grossa forza di attrazione. E qui permettetemi di citare il mio amico Albert Camus, scrittore ateo suicida della Francia del Novecento, che nel romanzo Lo straniero, che racconta una strana vicenda di un uomo straniero a se stesso e al mondo che lo circondava, che si trova a essere condannato a morte, insomma, per un delitto che non ha commesso, e l'ultima notte il regime gli manda il cappellano a farlo pentire dei suoi peccati, a farlo morire in grazia di Dio. Questo lo ascolta e dice poi basta, vai rotto. Tutti i tuoi discorsi non valgono un capello di donna. La notte prima dell'esecuzione, no? Tutti i tuoi discorsi non valgono un capello di donna. L'avessi un capello di donna stanotte, altro che te. Questo è Camus, grande genio peraltro, ma insomma, così esplicito. Quindi diciamo che il capello, secondo questo testo, è la componente dionisiaca, Dioniso, no? Il dio della trasgressione, bere, di distrarsi, godere, orgiastico, il nero del corvino del capello. Invece l'aspetto apollineo dell'amore, Apollo, l'ordine, la luce, l'eleganza, la classe, è espresso dal colore bianco ed è associato alle pecore come immagine dei denti. Al tempo stesso, segno di una grande fecondità, i gemelli e la sopravvivenza nei figli, le pecore gravide, appunto come si diceva prima, quando si diceva esuberanti, ecco. Promessa di fertilità. La sua donna è feconda come le pecore che fanno gemelli. Dopo il nero il bianco, poi dopo il bianco arriva il terzo colore, il rosso, localizzato nelle guance della madre, rosso arancione dell'amata, rosa come una fenditura di melograno, ma il melograno, il vero melograno bello, pronto, maturo, quando lo apri è un bel rosso, non è un rosellino pallido. Frutto nazionale di Israele, simbolo di fertilità, augurio di discendenza numerosa, sì. Nel florario, come c'è il bestiario, così c'è il bestiario, è la raccolta dei simboli degli animali, florario è la raccolta dei simboli dei fiori, ecco, il melograno è il simbolo della fecondità. Nella dinamica dell'amore il cantico non è particolarmente attento al tema quantitativo della fecondità rispetto a quello qualitativo del rapporto, ma comunque si tratta sempre di una forma di vittoria della vita e di trionfo sulla morte. Non posso fare pausa perché alle 5:30 c'è una celebrazione, quindi andiamo avanti, ecco, usufruiamo tutto questo tempo, godiamocelo. 8-9, ve lo leggo da qui, ce l'ho più chiaro davanti. 60 sono le regine, 80 le concubine e le fanciulle senza numero. 1, 2, 3. Una sola è la mia colomba, la mia perfetta. 1, 2, 3. L'unica di sua madre, la prediletta di chi l'ha generata, l'hanno vista le figlie e l'hanno detta beata, le regine e le concubine l'hanno stata tre. È il tre, è il ritmo triadico, ternario, che torna per indicare le perfezioni dell'amata. Tutto a tre. E avete sentito? Qui il riferimento è 80 concubine, 60 regine, è un po' il riferimento a Salomone, ovviamente numeri gonfiati, ecco, credo proprio. Salomone parlavano di 700 mogli, 400 concubine, insomma, una roba del genere. Ora lui dice, guarda, come saranno 60 concubine, 80 mogli, come saranno? Come saranno fanciulle a dismisura? Non ce n'è una come te, fra tutte conta meno di te. Non le vedo, io vedo te e basta. Questo è il senso di questi versetti. Anche perché a voi ovviamente vi sembrerà strano, perché siete persone sane, ma c'è più amore verso uno che verso 80. L'unicità dell'amore, come l'unicità del Dio, non è una restrizione, è una preservazione, una tutela in vista di una efficacia reale, di una piena esplorazione e sperimentazione del suo valore. È impostata su un gioco numerico che fa perno sul numero 3, ma che comunque pur all'interno di una nutrita schiera di regine, concubine e fanciulle varie, L'unicità dell'amata è esaltata. Tre volte in contrapposizione a tutte le altre, una sola, l'unica, la prediletta. In 5, 10, 16, il canto precedente di lei a lui, la donna aveva esaltato l'unicità e l'incomparabilità del suo uomo tra tutti gli uomini del mondo, fra mille lo scelgo, fra mille. Lo stelto fa ora il diletto per la sua amata, essa è l'unica. Non valgono nulla 60 regine, 80 concubine. L'amore vuole prendere distanze da una concezione quantitativa dell'amore. Alle molte donne che popolano l'harem di Salomone vuole contrapporre l'unicità della sua amata. Non si tratta certo di una statistica oggettiva, è un semplice mezzo stilistico per esprimere il contrasto. Insomma, la raffinatezza con cui procede il testo è interessante. Versetto 9. Una sola è la mia colomba, la mia perfetta, l'unica di sua madre, la prediletta di chi l'ha generata. L'hanno vista le figlie e l'hanno detta beata, le regine e le concubine e l'hanno esaltata. Alle tre categorie di donne del re corrisponde la triplice affermazione circa l'unicità dell'amata. Una, unica, prediletta. È il trionfo della qualità sulla quantità. Nell'amore non è in gioco la quantità. Più donne si hanno, più si è felici. L'unica conta molto più delle molte. Metteteci sullo sfondo lo Shema, eh? Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno solo. E questo vale per in un mondo in cui c'erano molti dei. E vale in un mondo in cui ci sono molte attrattive, in cui il pericolo non è diventare atei, ma politeisti. Accanto a Dio, io vorrei farci stare anche il mio io, la mia carriera a tutti i costi, le mie passioni. Non subordinate a lui, non reimpostate in vista di lui, ma più semo meglio stiamo, no? La riflessione è interessante, vedete? In un contesto come quello di Israele, l'esaltazione dell'unicità porta inevitabilmente alla professione di fede. Perché c'è uno la cui unicità fa veramente asse e grumo aggregante. Greum, come dicono a Bari, c'è grumo appulo, lo chiamano greumo, greumo. È il trionfo della qualità sulla quantità. Nell'amore non è in gioco la quantità, più donne si hanno, più si è felici. L'unica conta molto più delle molte. Esplicita testimonianza di monogamia, non in nome di una legge esteriore, ma di una profonda analisi del cuore umano. Con tutto il cuore si può amare, infatti, una sola persona. E l'amore sponsale è per natura sua totalizzante, non ammette rivali, proprio come il monoteismo che adora il Dio unico. La colomba di cui si parla è, come noto, l'animale della dea dell'amore. Incontrando lei, colomba, il diletto incontra l'amore in persona e la chiama entusiasticamente perfetta mia, esprimendo da un lato la pienezza e la totalità dell'amore per cui non ha bisogno di altri, dall'altro lato è una discreta allusione alla castità dell'amata, essa appartiene solo a lui, perfetta in quanto tutta mia, integra per me e viceversa. La castità è intesa come esclusività, la fedeltà, insomma, la castità vuol dire la fedeltà, è intesa come esclusività dell'appartenenza reciproca, in una logica tanto coerente, tanto umana. Per sottolineare il primato della qualità sulla quantità, il diletto pone accanto al suo l'amore della madre per la figlia, amata dalla madre. No? L'amata è unica non soltanto per il diletto, ma anche per sua madre di lei. Non perché sia figlia unica, ma perché è l'amore che rende una persona unica e insostituibile. Ogni figlio è unico per sua madre. Ma se il giudizio della madre può essere sospetto di parzialità, quello delle altre donne dell'harem certamente no. Per la mamma sei sempre la più bella, no? Il famoso, come si chiama, scarafone, bello per mamma sua. No, ma per le amiche no, per le amiche si scatta l'invidia ovviamente, no? Ma se il giudizio della madre può essere sospetto di parzialità, quello delle altre donne dell'harem certamente no. Si tratta infatti delle rivali dell'amata. Se perfino esse la lodano, vuol dire che la sua bellezza è incontestabile e agli occhi di tutti. Qualche osservazione su questi due verbi, lodare e apprezzare. Sono due verbi religiosi per eccellenza. Alleluia vuol dire lodate il Signore. Allora, tan vista della carta e tan detta beata, le regine ne hanno tessuto le lodi. Dire qualcuno beato o lodare qualcuno sono due verbi dal significato profondamente religioso. Lodare in particolare, halal in ebraico, è il verbo che sta nella parola alleluia. Allel, ya, lodate, allelu, allelu, allelu plurale, è imperativo. Lodate, ya, lodate il Signore, lodate Yahweh, profondamente religioso. Lodate il Signore, il verbo classico della lode liturgica di Israele. Come dire, lodare la bellezza dell'amata è un po' come lodare Dio stesso attraverso la bellezza dell'amore. Versetto 10. Chi è costei che s'affaccia come aurora, bella come la luna, splendente come il sole, terribile come esercito schierato? Qui è il coro, eh? Ricordate come nelle tragedie greche la funzione del coro è commentare, collegare, introdurre, esprimere sentimenti. Ma chi è? Ma chi è? Vedi un po'. Si affaccia come l'aurora, bella come la luna, splendente come il sole, terribile come esercito schierato. E questo si applica alla Vergine Maria, nella devozione del popolo cristiano. Una specie di apparizione, eccola. Come era stata quella nel deserto, quando arriva la lettiga di Salomone. No? La maestà di chi si affaccia dall'alto, l'attitudine regale, come quando l'aurora precede lo spuntare del sole, dopo che la bellezza della luna ha accompagnato la notte, ora la purezza inguardabile del sole risplende sui giorni dell'amore. Per questo non si teme di parlare di terribile. La bellezza stupenda diventa terribile perché mi seduce, mi risucchia. Per questo non si teme di parlare di terribile. La forza invincibile dell'amore è il tema fondamentale nel cantico. La ragazza, piccola e indifesa come sia, è forte come un esercito schierato, ha la stessa travolgente potenza del terrore divino. La sua vittoria è la vittoria dell'amore. Avviamoci a concludere, allora ce l'abbiamo fatta, vedete, almeno questo primo canto, e due è un po' difficile. D'altra parte, a cosa tendiamo con questi nostri incontri? Non c'è mica l'esame. Tendiamo a portare con noi dei sentimenti, delle emozioni. Cosa porti con te da questi incontri? Io ci provo a buttarvi dalla domanda e commento gli ultimi versetti. Poi se qualcuno vuole rispondere, magari, può essere un piccolo riscontro fra noi. Non si interroga nessuno, ovviamente. 11-12. Risponde il diletto. Vuoi sapere chi è? Vuoi sapere com'è? Ora non vorrei essere volgare, te lo dico io, perché io vado a vedere e poi te lo racconto magari. Nel giardino dei noci sono sceso per vedere, qui lo capite cosa vuol dire, scendere vuol dire andare da lei, Nel giardino dei noci sono sceso per vedere i germogli al torrente, per vedere se la vite ha gemmato, se sono fioriti i melograni. È bello, la poesia è stupenda, proprio è stupenda, è incredibile. È la rivincita dell'aspetto romantico dell'amore sulla volgarità che ci circonda e che forse contribuiamo più o meno volontariamente ad accrescere. Nel giardino dei noci sono sceso per vedere i germogli al torrente, per vedere se la vite ha gemmato, se sono fioriti i melograni. Senza che io lo sapessi, il desiderio mi ha trasportato sui carri del mio nobile popolo. Si dice uno dei versetti più difficili da tradurre e da interpretare della Bibbia, questo. È diletto che scende nel giardino, metafora ripetuta per la sua donna. Adesso il diletto scende verso di lei, si avvicina per verificare come stia procedendo la tanto attesa maturazione o fioritura. Permettetemi di esprimere soddisfazione, ripeto, perché non è roba mia. Non sono fotocopie, è chiaro, è una sintesi su cui ho lavorato un'estate, però non è roba mia. Ci sono i noci, pianta esotica e afrodisiaca, come la forma dei suoi frutti che ricorda l'organo femminile. E la discesa nel giardino, cioè verso la donna, non è motivata da pascere quanto da vedere. Non è ancora giunto il tempo di raccogliere. Questa è la stagione dell'ammirazione e del desiderio. La contemplazione interest, guardate, io ritorno sempre sul mio solito tema, che abbondanza di registri per indicare un rapporto. e in che modo il dono di sé e il desiderio di riceverlo reciprocamente permette alla realtà, spesso compressa, repressa, schiacciata, di venir fuori con tutta la sua potenza e attrazione. La contemplazione interessata si rivolge prima di tutto ai germogli e al torrente, luogo dove con la presenza dell'acqua è più facile la fioritura della vita. Ricchissimo di significato il termine germoglio, che a partire dall'emergere dei segni della maturità sessuale della giovane, con una discreta allusione ai peli pubici, germogli, dà il là a una fioritura generale a 360 gradi. I segni della primavera, i segni del risveglio della natura divengono metafora trasparente dello svegliarsi dell'amore della giovane donna. Voglio vedere se la vite ha gemmato. È noto il valore femminile dell'immagine della vite e della vigna, in cui la gemmazione descrive l'esplodere della totalità dei segni del femminile nel corpo della giovane, come segni esterni della maturità interiore. Lo stesso si può dire della fioritura dei melograni, con la loro immediata relazione ai seni. Il versetto 6-12, quello un esercito, senza che lo sapessi il desiderio mi ha trasportato sui carri del mio nobile popolo, è ritenuto uno dei più difficili del cantico. Ipotesi di traduzione possibile e interpretazione è il riferimento ai carri di Israele, alla potenza vincente di un esercito vittorioso. In altre parole, il diletto si descrive come un vinto dalla forza dell'amore che sta passando dalla fase contemplativa al movimento. Non ha più alcuna resistenza da opporre. Al versetto 5 pregava l'amata di distogliere da lui i suoi occhi. Ora alla fine depone le armi. Non solo, egli stesso sale sui carri dell'esercito che lo attacca. Un attimo di silenzio, se vi va, con quali sentimenti uscite da qui?